Beh, innanzitutto noi come percorso Mayday già dall'anno scorso abbiamo assunto la centralità del protagonismo migrante nel nostro percorso, quindi un'alleanza che riteniamo strategica tra il protagonismo precario e quello migrante, che è iniziato questo percorso appunto da svilupparsi dalla Mayday dell'anno scorso e è proseguito fino alla Long Mayday, come abbiamo ormai chiamato la Mayday da 2 anni a questa parte, cioè un percorso che oltrepassa la data del 1 maggio, e appunto quest'anno ha visto la doppietta 1 maggio, 23 maggio, quindi 2 manifestazioni a Milano nel giro di 3 settimane, quindi ci siamo assunti anche, come dire, un carico di lavoro abbastanza ampio. Comunque, abbiamo ritenuto centrale appoggiare questo tipo di percorso proprio a partire anche dal suo nome, no? Da che parte stare era il titolo della campagna, e riteniamo che sia arrivato il momento appunto di prendere una parte, perché in questo momento soprattutto di forte crisi, diciamo, il quadro di quest'anno è stato caratterizzato dalla crisi, il non prendere parte, quindi l'indifferenza è un altro modo di prendere parte, di scegliere, no? Di fare una scelta di campo. E riteniamo invece che sia necessario essere dalla parte dei migranti e degli emigranti insieme con i precari. Quindi questa unione riteniamo sia centrale. Un po' di, diciamo, vi riporto un po' di pareri rispetto alla manifestazione del 23. Innanzitutto il dato centrale io credo sia l'entusiasmo. L'entusiasmo delle centinaia, delle migliaia direi, no, di persone, migranti ma anche italiani, perché non dimentichiamo che quella di Milano è stata una grossa manifestazione migrante, ma è stata allo stesso tempo una grossa manifestazione antirazzista. Una grossa manifestazione migrante antirazzista che si è ripresa il centro di Milano. Adesso c'è tutto il discorso che è partito da quest'anno rispetto alla regolamentazione anche dei percorsi, dei cortei, no? La giunta milanese sta varando dei provvedimenti per vietare l'ingresso dei cortei nel centro cittadino. Invece noi con questa manifestazione siamo riusciti ad arrivare nel luogo centrale di Milano, cioè in Piazza Duomo. Ci siamo ripresi Piazza Duomo in maniera forte e potente. Quindi una delle parole d'ordine del corteo era anche contro la crisi, oltre la paura. È stato un corteo che ha parlato ad alta voce, a testa alta, in cui migliaia di persone hanno ribadito la propria posizione nei confronti della scelta di stare dalla parte dei migranti e delle migranti. Quindi questa affermazione, quindi un corteo affermativo, no? È stato sicuramente un dato centrale. L'entusiasmo, dicevo, l'entusiasmo delle persone facenti o meno parte di realtà più o meno organizzate, questo è stato un dato diffuso in tutto il corteo. Per chi è stato, molte delle persone che vedo qui davanti a me sono state a Milano e possono testimoniare questo, io credo, questo dato, no? Quindi il forte entusiasmo e la forte voglia di affermare una netta opposizione alle politiche razziste e xenofobe che questo governo, ma direi anche quelli precedenti, non sono state da meno, stanno portando avanti. Una manifestazione che si era collocata in un momento anche abbastanza particolare, perché si è collocata un paio di giorni dopo l'approvazione del cosiddetto pacchetto sicurezza, che ha visto un peggioramento enorme delle condizioni, cioè dei provvedimenti che avranno una ripercussione forte sulla vita di centinaia di migliaia di persone che vivono, lavorano, studiano nel nostro paese. Quindi anche questa vicinanza non è stata assolutamente casuale. Un altro dato importante direi è stato anche il fatto che si sia riusciti per una volta a mettere da parte, o almeno si è tentato di mettere da parte delle etichette, delle proprie bandierine, ma si è tentato di fare un fronte comune, un andare oltre le proprie piccole identità che molte volte ci portano a fare mille assemblee, mille scazzi, per poi non concludere niente. Invece c'è stata una scommessa su questo percorso, una scommessa che era iniziata un paio di mesi fa proprio in questa città, con un'assemblea affollata all'XM24, è una scommessa che aveva individuato nella città di Milano un potenziale luogo in cui c'era da una parte tutto il discorso legato alla metropoli e alla gestione anche della metropoli, e dall'altra tutto il discorso della presenza migrante, che non dimentichiamo, a Milano ha un'incidenza enorme. In Lombardia vivono un milione, più di un milione in questo momento di immigrati, vuol dire un quarto, un immigrato su quattro vive in Lombardia in questo momento. E nella metropoli milanese ormai il tasso di incidenza delle migranti e dei migranti è del 14%, quindi vediamo un nodo molto critico. Quindi questa scommessa io credo che è stata vinta. È stata vinta perché si è riusciti a mettere in moto un meccanismo virtuoso che ha portato migliaia di persone nella metropoli di Milano. Migliaia di persone, come dicevo prima, a testa alta a rivendicare diritti per tutte e per tutti. Quindi questo penso sia un primo dato. Adesso ovviamente un'altra scommessa ci attende al varco, e cioè come possiamo trasformare questa semplice data, questa semplice manifestazione per il centro di Milano, non come appunto un giorno, una data fine a se stessa, ma come un punto, direi, di moltiplicazione delle forze. Un punto che ci serva per andare avanti, per tentare di costruire, come diceva anche Felice, un percorso che ci porti anche oltre questa data e che vada a concretizzare il percorso della campagna nazionale da che parte stare. E quindi un po' di idee, come dire, ci stanno venendo in mente. Sicuramente la costruzione della manifestazione, che non è stata semplice, perché nel senso sarebbe ipocrita dire il contrario, comunque questa costruzione ci ha permesso di entrare in relazione sicuramente con tantissimi soggetti, tantissime realtà, associazioni, coordinamenti di migranti più o meno nuovi, penso all'intervento prima del coordinamento di Suzzara, che è nato da poco, ma altri coordinamenti che hanno vita più lunga. Ma oltre a questi ci sono state migliaia di, no, migliaia, no, scusate, però decine di esperienze. Penso solamente a tutta l'esperienza fortissima a Milano delle scuole di italiano. Le scuole di italiano senza permesso le abbiamo chiamate, no? C'è una piccola rete che comunque raduna una ventina di scuole che sono sparse più o meno tra Milano e provincia. Tutte queste realtà sono dimostrate estremamente entusiaste. Alla fine della manifestazione sono state moltissime le persone che ci chiedevano: va bene, ma adesso cosa facciamo? Come riusciamo ad andare oltre il 23? Noi ci siamo, fateci sapere se avete in mente qualche altra iniziativa. Quindi, come dire, la voglia e la carica delle persone in questo momento c'è. Sicuramente il momento è molto difficile, anche questo sarebbe ipocrita negarlo, però proprio per la difficoltà del momento io credo che noi dobbiamo essere all'altezza dei tempi, cioè dobbiamo veramente tentare di fare fronte comune, tentare di fare dei passi in avanti rispetto al nostro piccolo gruppo, alla nostra assemblea, al nostro giro ristretto, ma tentare veramente di allargare, ma allargare non vuol dire recedere dalle nostre posizioni, vuol dire semplicemente trovare gli strumenti, i linguaggi, le suggestioni adatte a poter parlare nei nostri mercati, nei nostri quartieri, nelle nostre scuole, nelle nostre università, nei nostri posti di lavoro, alle persone che sembra, nei confronti dei quali sembra il discorso imperante, che è quello, dei media, dei mezzi di comunicazione principali, dei nostri governanti, del leghismo strisciante, abbia fatto breccia. Come questo tipo di linguaggio parla, dicevamo giustamente al termine del corteo, parla alla pancia delle persone, cioè parla mirando a muovere gli istinti proprio delle persone. Noi dobbiamo essere in grado di parlare da una parte con un linguaggio alto che metta in campo un grado di analisi e di visione della società e della, e del, della nostra visione di mondo appunto alta, ma dall'altra anche il linguaggio della pancia, il linguaggio degli istinti, degli sentimenti delle persone, proprio perché in questa maniera qua riusciamo a intercettare anche la persona della porta accanto, la persona che va a fare la spesa al mercato, la persona che studia di fianco a noi, che viaggia in metropolitana di fianco a noi. Facendo questa cosa qui forse abbiamo una possibilità, sicuramente anche questa è una grossa scommessa, però io credo che abbiamo io dico il dovere, non so se è una parola giusta o sbagliata, io dico questa perché non me ne viene in mente un'altra in questo momento, però abbiamo veramente questo dovere di tentare di fare questa cosa e di assumercela in toto, perché altrimenti la data riuscitissima del 23 rimane solamente una semplice passeggiata nel centro di Milano, tra l'altro sotto un sole cocente, e punto, e finisce lì. Noi in quanto percorso May Day abbiamo qualche idea in proposito, sicuramente grazie al percorso che ci ha portato alla costruzione della manifestazione del 23 vogliamo lanciare uno sportello migrante, uno sportello che chiameremo Zero Confini, uno sportello che non vuole essere solamente un dispensatore di servizi. Come diceva giustamente Felice, in questo momento la disgregazione di alcune realtà migranti porta anche alla richiesta del mero servizio. Noi vorremmo tentare di andare oltre questa cosa qui. Una serie di avvocati si è comunque detta disponibile a lavorare con noi in questo senso. In particolare ci sono due o tre avvocati che stanno lavorando per tentare di fare un esposto alla magistratura rispetto a tutta la questione dei respingimenti, quindi un esposto contro il ministro degli interni, il valoroso Maroni, e il nostro amato presidente del Consiglio. Questo potrebbe essere una prima cosa su cui lavorare. Sicuramente l'altra questione è tutto il discorso legato al nostro percorso May Day, cioè all'alleanza che noi riteniamo veramente strategica tra il protagonismo precario e il protagonismo migrante. A questo proposito ovviamente colgo anche l'occasione per invitare le persone che hanno contribuito a costruire il percorso che ha portato alla manifestazione del 23, ma non solo loro, agli stati generali della precarietà che ci stiamo tentando di inventare per il mese di luglio. Sicuramente anche non credo che questa sia l'unica iniziativa che ci sarà da qui a luglio, anzi io credo che, come diceva Felice giustamente prima, ci dobbiamo inventare altri tipi di iniziative, possibilmente riuscendo a far fronte comune e quindi riuscendo a fare delle iniziative il più possibile coordinate, ma non perché ci sia una volontà di coordinare o di centralizzare qualcosa, ma semplicemente per dare comunque un'idea di forza, un'idea di radicamento non solo nei nostri territori, ma appunto in tutta Italia. Sarebbe auspicabile che avvenisse questo, quindi anche con le realtà del Sud Italia, in particolare Roma, Napoli, in Sicilia, cioè comunque tentando di fare degli sforzi, come dicevo prima, per andare oltre i nostri steccati identitari e per tentare veramente di mettere in campo qualcosa di potente. Cioè, io credo che in questo momento non dobbiamo disperdere il carico di entusiasmo, il carico di voglia di fare, il carico di propositività che il 23 ci ha regalato. Dio, io credo che ce lo siamo conquistati. Comunque il 23 ha restituito questa cosa. Credo anche che dal punto di vista della partecipazione, anche di come è stata raccontata la manifestazione del 23, sia andata abbastanza bene, quindi tutto il discorso rispetto ai media. In questo momento noi siamo, per un disguido tecnico, non siamo riusciti ad averlo pronto per oggi, però comunque abbiamo un video della manifestazione a cui bisogna lavorarci ancora, credo in questa settimana dovremo lavorare su questo per far girare appunto questo video, per diciamo informare anche, per avere una nostra narrazione, perché comunque riteniamo che sia sempre fondamentale avere un nostro punto di vista, avere dei nostri canali informativi e sempre una nostra narrazione, che non si, cioè mai demandare comunque la narrazione dei nostri percorsi solamente ai mezzi di comunicazione ufficiali. Niente, direi che ho detto tutto quello che dovevo dire, vi ringrazio.
Grazie.
Lui come si chiama?
Frankie. Dai, diamo la parola a Frank che dice qualcosa anche lui, dai. Va bene, io vorrei tirare l'attenzione, perché prima abbiamo parlato di manifestazione, organizzazione e come ci siamo arrivati. Però è importante, secondo me, cioè parlare anche con quelli che in questo momento che sono in questa sala qua, che non hanno mai mosso un dito, fatto un passo verso quello che si chiama questo movimento antirazzista, questo movimento che sta cercando in giro per l'Italia di rivendicare i diritti umani della persona. Non parlo solamente perché di migranti, ma di persone. Perché quello che sta succedendo adesso non è un attacco ai migranti, è un attacco alla vita sociale, è un attacco all'individuo personalmente. E io penso che è ormai il momento di cominciare a riflettere per quello che sta succedendo in questo momento, cioè parlando, facendo, tirando su il discorso dell'immigrazione per farsi dei voti, cioè cercando di fare una campagna elettorale sull'immigrazione. E questo vuol dire proprio prendere la gente come dei scemi, prendere la gente come qualcuno che non ha una testa per riflettere. Ed è importante che la gente non casca in queste cose qua, perché il governo sta lavorando, secondo me, mettendo contro, cioè, gli italiani, mettendo nella situazione di dover dire: guarda che questi migranti qua sono quelli che si impediscono di poter sviluppare i nostri progetti, di si prendono il lavoro, prendono la casa, prendono tutte quelle cose che noi italiani si appartiene. E secondo me sta lavorando bene, perché di consensi ne stanno trovando, e secondo me sta cercando di tirare la testa e l'idea delle persone verso altri orizzonti, dicendogli che il problema dell'Italia adesso è l'immigrazione. Ed è importante che la gente cominci a pensare che veramente i problemi non stanno lì, perché se parlano di clandestini basta che loro le mettono in regola. Cioè, io sono sicuro che quando dicono venite a prendere il permesso di soggiorno, clandestini non ci saranno più. Ed è importante questa cosa qua, che la gente la sappia. Adesso cercherei di dare la parola a Maurizio per fare anche loro lui il suo punto di vista sulla situazione e quello che è stato organizzato ultimamente. Grazie.
Volevo dire solo un paio di cose a partire dalla manifestazione di Milano e sul problema che abbiamo di fronte, cioè sul cosa fare adesso. Io penso che la manifestazione di Milano debba essere letta all'interno della campagna che l'ha promossa, cioè dentro la campagna da che parte stare. E credo che la campagna debba andare avanti oltre la manifestazione, con i suoi contenuti, così come diceva Felice in precedenza, ma contemporaneamente, come dire, con lo schieramento che ha prodotto. Con lo schieramento che ha prodotto, che non significa che non bisogna allargare, nel senso in cui diceva Fabrizio. Io credo che noi abbiamo la necessità di produrre, arrivati a questo punto, un giudizio politico su quello che è stata la manifestazione di Milano. Ci sono state altre cronache che sono variamente uscite. Noi non siamo ancora riusciti a produrre un documento che dica che cosa è stata per noi Milano. Questo, arrivati a questo punto, è una necessità impellente. Significa mica grandi cose, significa una pagina scritta in cui diciamo che io credo che tra gli effetti positivi di Milano, la cosa che con grande semplicità Fabrizio diceva prima, è invece di straordinaria rilevanza. Per chi sta dentro il movimento dei migranti antirazzista negli ultimi anni sa che un'iniziativa forte da dentro Milano non c'era mai stata. E a partire dalla May Day dell'anno scorso, e ricordo che a questo proposito che domani dalle 5 alle 7 ci sarà in questo, dopodomani dalle 5 alle 7 ci sarà in questo spazio un momento di discussione sul discorso precarietà e May Day, però dicevo, a partire dall'anno scorso, questo discorso dell'alleanza tra precari e migranti è con difficoltà, lentamente, lavorandoci sopra, però è diventato un nodo politico del discorso dentro il movimento. Lo è diventato materialmente, non perché dei gruppi si sono messi d'accordo, non perché si è costruita una nuova etichetta, ma perché si sono costruiti momenti differenti che sono tornati nella May Day di quest'anno e sono tornati nei diversi territori rinforzati dalla May Day dell'anno scorso. Allora, questa cosa secondo me è importante, che qualcosa a Milano parta tenendo conto della centralità politica del lavoro migrante dentro all'organizzazione contemporanea del lavoro è un risultato della campagna Da che parte stare. Non di tutti quelli, evidentemente poi tocca sopportarlo a chi la fa quell'onere, però è un risultato politico. Ed è un risultato politico che da almeno 10 o 15 anni non c'era. Cioè, a Milano queste cose prima non c'erano ed era uno degli scopi che la campagna si era proposta. Come si era proposta di costruire, di far nascere altri coordinamenti, e anche questo è un risultato politico che va rivendicato. Come va rivendicato rispetto anche ad altri giudizi che l'unica responsabilità politica che ci si assume è verso i migranti e verso i precari, non verso i cartelli, non verso le etichette. Allora, che il lavoro politico che si fa in questa direzione, non per mettere dentro un'etichetta in più, una firma in più. E questo credo che sia un'altra cosa che vada detta, contro le autorappresentazioni, siamo noi che facciamo le cose perché siamo noi. E questo va detto molto semplicemente, ma va detto, perché la manifestazione di Milano, che ha raggiunto senz'altro un obiettivo, io credo che la proporzione di migranti italiani era 3-5, cioè era un 60-70% di migranti rispetto agli italiani, va anche detto che forse avremmo voluto una maggiore partecipazione di italiani. E questa è stata molto presente nelle adesioni, perché davvero c'è stata una marea di adesioni di gente che poi probabilmente ha considerato finito il suo impegno nel momento dell'adesione. Allora, queste sono cose che vanno valutate, ma soprattutto va valutato, e molto positivamente, il protagonismo assoluto dei migranti il 23 maggio, perché questo è un dato nuovo che c'era stato in certi luoghi nel nord, a Brescia, è facile dirlo, manifestazione di 10.000 quasi esclusivamente migranti qualche mese fa, però per un posto come Milano, di fatto io parlavo con una compagna del circuito della May Day e lei diceva sì, però io incontravo gente lungo il percorso che non era stata in manifestazione che mi diceva come avete fatto a portare tutti questi migranti a Milano. Allora probabilmente su Milano questo va valutato in questo senso. Allora, io credo che, detto questo, bisogna pensare nel senso delle cose che diceva Felice, un momento di azione coordinata che mostri la continuità della campagna stessa, ma probabilmente bisogna anche pensare un momento di assemblea che, tra chi ci sta dentro la campagna, per fare il punto politico successivo alle prese di posizione. Ovvero ripartire con un'assemblea legata alle situazioni che sono interessate a continuare quel percorso dentro la campagna e che però si facciano carico delle posizioni che hanno assunto e che cerchi di vedere se quel percorso e come con quel percorso, con chi quel percorso va avanti. Io credo molto sinceramente che la presa di posizione politica vada fatta dai coordinamenti che sono qui, dalla rete migranti di Torino, cioè da quelli che hanno sostenuto fino in fondo questa campagna, e che questi debbano assumersi la responsabilità di una presa di posizione politica. E successivamente però, insisto, e questa è anche una grande novità, perché in Italia la dimensione della campagna non è così usuale. Invece avere la forza di portare avanti la campagna riuscendo a sostanziarla anche dopo l'inevitabile approvazione del pacchetto sicurezza, che poi è quello il problema, vero? Pacchetto sicurezza abbiamo fatto molto, faremo molto, ma lo sappiamo che verrà approvato. E quindi la campagna può anche darti il respiro di andare oltre il passaggio parlamentare, cioè di non dipendere esclusivamente dalle decisioni dei governi, dalle decisioni legislative. Assumere il protagonismo dei migranti come la continuità della campagna e non l'opposizione a una singola norma, a una singola legge.
Grazie Maurizio. Cioè, come lo dicevamo prima, cioè, cercherò sempre io di andare nei punti effettivi, perché anche queste assemblee qua servono anche a tirare, a convincere, a parlare con la gente, scambiare idea, perché in questo momento abbiamo visto, abbiamo un governo di fronte che non si piega, non torna indietro su nessuna cosa. Abbiamo visto con la legge Gelmini, migliaia ma migliaia di gente sono uscite in piazza, gli universitari, le scuole, tutti, però è andata avanti lo stesso. Per cui vuol dire che qua ogni cosa deve essere una guerra, ma una guerra grossa e grande, perché abbiamo come si tiriamo un pallino di gomma su un muro, si rimbalza e torna indietro. È questo che abbiamo davanti. E poi si vediamo tutte le volte che in questo momento loro fanno finta di non sapere che l'immigrazione ha una potenzialità in questo paese che non può più farne a meno. Perché noi, se andiamo a lavorare domani, prendiamo l'esempio dei badanti, se domani nessun badante va a lavorare, che cosa succede? Se loro lo sanno. Sanno che noi in questi ultimi anni abbiamo contribuito moltissimo a versare i soldi all'INPS perché riescono a pagare i contributi. L'ultima sanatoria che ha fatto il governo Berlusconi ha chiesto 800 euro a 700.000 persone. Quanti soldi erano? Hanno preso 100 euro le Poste Italiane, che sono una società privata, per spedire una posta, per esempio, all'interno di Roma al posto dove doveva andare per mettersi in regola. Questi sono stati migliaia di soldi che ha raccolto il governo. Adesso vuole portare il primo soggiorno a 200 euro. Questo deve farci riflettere un attimo. Chi sono queste persone? Da una parte spingono e dall'altra parte cercano di tirar su dei soldi, mettono le mani nelle tasche delle persone direttamente e nella faccia più debole, che sono i migranti. In questo momento dobbiamo capire noi, migranti, insieme agli italiani, perché nessuno non può dire che questa storia qua non mi tocca. Non mi tocca sia italiani che migranti, perché i migranti le ricevono subito la botta sulla testa. Però viviamo in una città dove adesso si sono nati i bambini, si sono i figli, qualcuno ha i nipoti che sono nati da famiglie straniere. Si deve far riflettere, perché quello che è successo in Francia, perché è successo? Perché le fermano solo per controllarle e sono francesi, poi alla fine sono incassati. Questi figli che nascono qua, un domani dovranno rivendicare dei posti di lavoro, non faranno quelle che abbiamo fatto noi. Per cui si deve far riflettere. Quelle lì le mandiamo a scuola, le mandiamo all'università, vogliono diventare quelle che sono diventati italiani. Questo si deve far riflettere, per cui dobbiamo metterci le mani tra le mani e lavorare insieme. Do la parola in questo momento a Bas, poi dopo a Leo.
Grazie. E niente, io penso che in questo momento la cosa da dire è innanzitutto ringraziare la presenza di amici di altri coordinamento che sono qui presenti a Bologna e di tutti coloro che hanno partecipato all'organizzazione e alla realizzazione della manifestazione di Milano. Io partirei con la cosa assunto in termini da felice, in termini di riorganizzazione. Io penso che adesso, come ha detto Ben Babacar, la cosa di cui noi ci dobbiamo preoccupare non è più arrivare a mettere insieme 15.000, 20.000 persone per una manifestazione. Questo si è già visto in questi ultimi anni, sia a Bologna, in altre realtà, a Brescia, prima di Milano, e a Milano il 23. E quindi questa capacità politica di poter davvero incidere sulla vita politica italiana e di mettere insieme i migranti, gli italiani, e andare avanti, far presente le nostre rivendicazioni, è quello che davvero non va nella politica sull'immigrazione in questo paese. Io penso che noi abbiamo dimostrato e mostrato anche con le forze, con la forza, cioè la nostra capacità davvero di esistere e di prendere la nostra parte. È ben detto che in questo momento la cosa che davvero noi ci dobbiamo di più preoccupare è la crisi che in questo momento sta davvero ammazzando non soltanto i migranti, ma tutti gli italiani e tutto il mondo intero. E penso che in questo caso qua la riflessione che vorrei fare sulla crisi rispetto a davvero questa condizione migranti, perché adesso mi sembra che abbiamo già superato, cioè, l'idea del lavoro migrante in sé come davvero categoria sociale di cui noi ci dobbiamo soltanto limitare a spandere i nostri sforzi per davvero risolvere e rivendicare anche i problemi che noi abbiamo in questo paese. Io penso che bisogna parlare adesso di condizione migrante, perché oggi, cioè, l'allarme che noi abbiamo ricevuto della crisi ha fatto sì che la condizione dei lavoratori migranti, del lavoro migrante, è davvero danneggiata, e questo si è visto in tutti i settori, dall'industria al terziario e anche nella vita in generale. Ma a parte questa condizione, cioè il lavoro migrante, c'è la condizione dei migranti. Parlo di questo. Io penso che la cosa di cui noi dobbiamo davvero pensare in questo momento è questo, la condizione dei migranti. Parlo di condizione dei migranti, non di migranti soltanto che ha il permesso di soggiorno, ma parlo anche di più per quanto riguarda la condizione dei migranti che oggi in questo paese sono classificati come clandestini e che in parte lavorano, cioè fanno parte del tessuto produttivo di questo paese, perché sono badanti, sono lavoratori in nero, sono lavoratori in altri campi, in altri settori comunque della vita economica di questo paese. Io penso che lo sforzo che noi dobbiamo fare è anche questo. Prima Felice diceva che sono perfettamente d'accordo che c'è la lesione delle associazioni migranti, che oggi davvero fa fatica a farsi, a darci le possibilità di un'organizzazione perfetta. Questo è vero, ma non è neanche questo, cioè, il motivo dell'acerramento che esiste davvero, cioè, nella nostra capacità di mobilitazione. Ma c'è da dire che queste lesioni qua non sono soltanto i motivi, perché io penso che in questo ci sia anche la grande disperazione che molti migranti, non soltanto lavoratori regolari, ma molti migranti in generale, pseudo-clandestini, vivono in questo paese. E questo ovviamente porta a che cosa? Di fronte a una condizione così drammatica, di fronte alla crisi e di fronte anche a una situazione davvero economica sempre più devastante, cioè la gente ha bisogno di avere delle risposte. La gente, i migranti, parlo principalmente, hanno bisogno di risposte. Risposte possono essere risposte politiche, come quello che noi abbiamo potuto fare e organizzare a Milano e anche in questi ultimi anni. Penso che la gente se ne è accorto della nostra capacità di intervento e di dire no. Cioè il protagonista migrante ha saputo dire la sua, e imponendo anche il suo percorso che molte realtà, come abbiamo visto anche in questa ultima manifestazione, siamo meravigliati per la grande partecipazione delle adesioni anche in questa iniziativa. Questo vuol dire che davvero c'è stata una grande incidenza del protagonismo dei migranti che davvero ha dato dei risultati. E io penso che di fronte a una situazione del genere, un migrante disoccupato, un migrante che perde il lavoro, un migrante che magari sei in cassa di integrazione, oppure il clandestino privo di permesso di soggiorno, senza possibilità di lavoro, l'unica cosa che gli viene in mente è di trovare laddove davvero può avere un appoggio politico e anche economico in qualche modo.
Siccome per esempio in Italia purtroppo, a parte questi ultimi anni, la proliferazione di coordinamenti migranti, anche, cioè l'attivazione anche della lotta da parte dei movimenti antirassista, i migranti non hanno mai avuto, a parte i sindacati, un riferimento, cioè nella vita politica, oppure cioè laddove davvero possono essere rappresentati e politicamente incidere, cioè nelle decisioni oppure nella mente di chi va a decidere. Quindi questo fatto qua, secondo me, perché quello che oggi è il frutto del protagonismo dei migranti è passato ovviamente attraverso questo percorso. Quindi se noi oggi vediamo molti migranti che vanno tipo nei sindacati a farci compilare, perché c'è anche questo problema qua, noi ci dobbiamo sforzare. Apprezzo molto l'iniziativa dei compagni della Mayday ad aprire una sede legale in cui verranno date delle risposte sul per quanto riguarda, perché molti migranti oggi regolari, cioè il problema che oggi si pone in Italia non è più il problema dei clandestini, perché i clandestini ormai si sa non hanno i documenti, però il problema reale che oggi noi stiamo vivendo è la presenza di una minaccia di diniego del permesso di soggiorno a tantissimi lavoratori migranti che per 18-20 anni hanno lavorato in questo paese. E noi a questa gente qua, cioè, dobbiamo dare delle risposte. E questa è la grande sfida, io penso, di cui tutti quanti noi dobbiamo rispondere, ma non soltanto a livello di grande manifestazione, va benissimo, io sono sempre stato d'accordo, anche se magari se a volte noi lo vediamo qua, alcuni migranti ci fermano, cioè per dire, ah ma sai, noi facciamo delle manifestazioni, ma poi cosa cambi? E questa è una cosa di cui noi abbiamo sempre sentito e di cui abbiamo anche il dovere di dover dire. Noi cerchiamo di smuovere materialmente le cose in quel senso o in quell'altro. Io penso che la sfida che ci aspetta dopo la grandissima, riuscitissima manifestazione di Milano è questo, di trovare adesso, di fronte a un razzismo che cresce giorno dopo giorno, di fronte a un'indifferenza totale da parte anche dei partiti politici, dei sindacati, perché la rigore che ha avuto la CGIL in questi ultimi tempi, se l'avesse avuto, cioè durante il governo Prodi, io penso che avremmo già cambiato un sacco di cose. Però è una critica che vale anche per il sindacalismo di base, perché io penso che l'istrumentalizzazione del movimento migrante ha sempre danneggiato questa lotta dei migranti in questi ultimi anni in questo paese. Io penso che noi dobbiamo saper davvero superare questi problemi. Noi abbiamo visto, io sono, come dicevo prima,
c'è un medico. Una persona è stata male di là, è Peo. Peo, chi conosce Peo? Che lui era in giro. Scusa.
Niente. E io penso che di fronte a un razzismo così crescente, un'indifferenza da parte del governo, cioè che sia un governo razzista, xenofobe, ormai è scontato, noi lo sappiamo. Sono, come dicevo giustamente Babacar, nonostante l'onda meravigliosa e enorme degli studenti, nonostante la grande mobilitazione dell'anno scorso, ciò non ha impedito a questo governo di andare avanti con la faccia tosta, non guardando nessuno in faccia. Noi ci siamo ripresentati di fronte a una situazione del genere. Dopo la grande manifestazione, dopo la grande mobilitazione, cosa succede? Il governo va avanti per la sua strada. Cioè, decreto, andrà varato il pacchetto di sicurezza al Senato entro la fine del mese. E cosa succede? Si crea un nuovo disegno politico in cui la condizione dei migranti va peggiorata. Questa è la situazione. E di fronte a questo noi non ci possiamo soltanto limitare a parlarne bene, perché davvero è un momento politico importante in cui si è fatto sentire la grande capacità di organizzazione e anche di intervento dei migranti, ma noi abbiamo bisogno oggi di organizzarci strutturalmente a livello davvero materiale, di vedere andare, noi abbiamo fatto un'esperienza in cui negli anni 2004-2005-2006 con vari interventi sociali su davvero la condizione e anche le difficoltà che alcuni migranti hanno incontrato in questa città, e ciò aveva dato davvero uno slancio molto importante che anche ha incrementato moltissimo davvero il lavoro del coordinamento migranti di Bologna. E noi, io penso che dobbiamo ritornare in queste forme di battaglie, di lotte per la tutela non soltanto dei diritti a livello politico, ma anche a cercare di affrontare materialmente le difficoltà, che sia sulla casa, sul lavoro, sui sussidi, perché nessuno ne parla per quanto riguarda i migranti, nessuno. Nessuno ne parla di queste cose. Noi dobbiamo sapere, cioè, i migranti, come dicevamo prima, molti hanno la casa, pagano le mutue, sì, bene che chiediamo, però il problema reale sarà, cioè, perché questi migranti che oggi possono possedere la casa, sarà un percentuale minima rispetto alla grande maggioranza dei migranti che in questo paese fanno fatica a trovare, cioè, non solo l'affitto ma anche una casa d'affitto. Questa è la situazione. Io penso che lì la sfida dopo il 23 deve essere questo, una sfida in cui tutti ci rimbocchiamo le mani, tutti cerchiamo di dare davvero maggior incidenza politica davvero alla condizione dei migranti, devono dare anche maggior possibilità ai migranti di davvero, cioè poter davvero esprimere una certa autonomia, auto-organizzazione nel percorso che noi ci siamo fissati. C'è la campagna da che parte stare. Io penso che soltanto in questo spirito possiamo davvero andare oltre oggi, cioè le difficoltà e i limiti che noi abbiamo. Grazie.
Do la parola al nostro compagno Leo, perché cioè, questi ultimi anni come USI si è affiancato il coordinamento migranti e si è dato moltissimo dalla sua esperienza sul campo di battaglia. Grazie.
Sarò brevissimo dopo la sviolinata di Babacar. Io sono Leo del coordinamento migranti di Bologna e come ha già detto Babacar sono approdato al coordinamento migranti da un percorso culturale di lotta anarchica e anarco-sindacalista. E proprio questa mia provenienza mi fa rilevare in maniera positiva di come si sia strutturata la manifestazione della quale stiamo parlando. Anche guardandola balzava agli occhi che davanti non c'erano né bandiere di partiti politici né bandiere di associazioni sindacali, ma era l'auto-organizzazione, l'autogestione delle lotte che conduceva al corteo e a seguire, giustamente, tutti i partiti politici e i sindacati che hanno condiviso piattaforma mai modificata. In questo senso noi dobbiamo procedere e costruire localmente delle lotte necessarie a resistere oggi all'attacco del capitale e del padronato, lotte che affrontino non soltanto i problemi dei migranti, ma anche quelli che toccano più da vicino i lavoratori di lingua italiana, il problema della casa, il problema del lavoro, legandolo più specificatamente a quello che questo vuol dire per i migranti. Bisognerebbe costituire, dove è possibile e se è possibile, dei comitati che facciano in modo di dilazionare i pagamenti dei mutui, ma anche degli affitti stessi, perché se la crisi c'è è giusto che la paghino i padroni, che sono soprattutto i colpevoli dell'esistenza di questa stessa crisi. Parlo anche di autonomia e di autogestione delle lotte, perché non credo assolutamente che all'interno di questa società possano crearsi le condizioni di una vita libera e dignitosa. Però per giungere a una società libera e civile non è sufficiente girare una pagina. Bisogna costruirla dal basso, con una presa di coscienza individuale e collettiva che porti tutti quanti a immaginare una società possibile differente, senza padroni, senza sfruttati, senza sfruttatori.
Grazie. Cioè, provate a pensare, cioè, ultimamente c'è dall'altro governo Prodi, c'è stato questa, cioè, abbiamo sognato un attimo, perché quando è andato via Berlusconi, che è venuto Prodi, abbiamo pensato che ecco, i problemi vanno risolti adesso. Invece ci siamo sbagliati, perché in quel momento loro hanno fatto una legge che si chiamava la legge Amato-Ferrero, che sapevamo benissimo che dopo non facevo in tempo a provarla, perché il governo Prodi, con l'ultimo governo, cioè, non reggeva, era un governo, cioè, che aveva pochi più, cioè, non so, deputati della destra, e sapevamo che in poco tempo, se non facevamo, cioè, in fretta, cioè, cadeva il governo e rimane ancora la Bossi-Fini. E quello che è successo, noi abbiamo potuto incontrare, cioè, dei dirigenti della sinistra che avevano la possibilità, cioè, perché per quella legge, la legge doveva andare in camera, andava alle commissioni, 3 mesi ciascuno, poi passava il tempo e alla fine è caduto il governo ed è rimasta la Bossi-Fini. Noi abbiamo chiesto a questi ministri, cioè, di fare dei decreti legge per smantellare la Bossi-Fini, perché il governo di Berlusconi cosa sta facendo? Sta facendo dei decreti a rinforzare la sua legge. Potevano fare dei decreti per smantellarla, cioè, piano piano mettere dei decreti all'interno, perché non riusciva più, cioè, a far male come faceva male. Non l'hanno fatto. Ci siamo ritrovati con un sindacato di fronte a una cosa così che non diceva niente. Si è dato anche a compilare i moduli per rinnovare il permesso giorno, che si andava in posta a pagare 72 euro. Ma a chi ci dobbiamo affidare? Quelli che devono tutelare i lavoratori vanno a dare manforte alla legge che ci metteva le mani in tasca. Questo è quello che abbiamo vissuto. Cioè, questa legge che prevede che io ho comprato la casa di 90 metri quadri, ho 3 bambini, ne ho fatto un altro, no, quella casa non va bene più, perché la legge prevede quello, ci sono dei metri quadri per ciascuno di noi. Sì, la casa non basta, non devo più fare figli. Questa è la legge Bossi-Fini. Avevamo chiesto a questo governo di fare dei decreti legge per togliere queste cose qua e non l'hanno fatto. Il sindacato che si doveva tutelare non faceva più niente. Cosa dovevamo fare? Allora a questo punto il protagonismo del migrante deve venire fuori. Per forza dovevamo rimboccarsi le maniche e cominciare le rotte noi, perché nessuno lo faceva per noi, cioè, né partiti né nessun sindacato. Per cui sono nati coordinamenti a Bologna, sono nati coordinamenti a Brescia, sono nati coordinamenti a Suzzara, sono nati coordinamenti che cercano insieme di mettersi insieme per contrastare quello che sta succedendo. Però non ce la facciamo da soli. Abbiamo bisogno di italiani che insieme a noi fanno girare la stessa macchina in fabbrica. Perché io come migrante, se non riesco a dire niente in fabbrica, perché io si comincio a dire qualcosa, loro non mi danno i documenti per rinnovare il permesso giorno. E se non mi danno i documenti per rinnovare il permesso giorno, io perdo il mio permesso giorno. Se perdo il mio permesso giorno, mi becca la polizia, vado al CPT di Bologna. Posso rimanere lì, che il governo ha detto, era 60 giorni, adesso mi mettono in prigione per 6 mesi. Questo va approvato nel pacchetto sicurezza. Io non ho rubato, non ho fatto niente, ho avuto solo la colpa di venire in Italia, vado in prigione. E questo è giusto? È la riflessione di queste cose qua, stiamo cercando di mettere nella testa della gente che possono affiancarsi in questa lotta. Sì, io non posso lottare in fabbrica perché sono ricattato. Sì, siamo in 15, 8, 7 italiani e il resto gli stranieri. Che cosa possiamo fare all'interno di una fabbrica se il padrone ci può imporre di lavorare domenica pomeriggio? Domenica pomeriggio andiamo a lavorare noi migranti perché abbiamo bisogno di documenti. Gli italiani diranno: ma questi qua sono scemi. No, noi non la facciamo perché sennò non riusciamo a stare in questo paese. E questo è il problema. Dobbiamo capire questa manipolazione che il governo sta facendo. È importante che in questo momento questo attacco qua sia pensato, ma non solo per oggi, anche per il futuro, perché qua rischiamo di far succedere delle cose che a un certo punto si metterà l'uno contro l'altro. E quelle che loro vogliono, cercando di nascondere la parte positiva dell'immigrazione, perché il 10% del PIL non sono mica 2 lire, sono miliardi che i migranti stanno versando nelle casse dell'Stato, e loro di questo non ne parlano. Quei cantieri pubblici qua, vai a vedere, c'è il caporalato qua a Borgo Panigale. Quelli che vanno a lavorare nei cantieri pubblici non hanno i documenti, e quando muoiono, muoiono sul silenzio. E questo che sta succedendo, questi qua che stanno dicendo i clandestini, andate a vedere le loro case, hanno delle badanti che non mettono in regola, e questo è il problema. Ed è importante perché quando qualcuno dice: va bene, oggi io guardo, non ce la faccio, non vado, non faccio, non levo, non alzo, non combina niente. Le lotte devono continuare a oltranza, non dobbiamo permetterci un attimo di pausa, perché non è più il momento, perché di qui appoggiarsi, qualcuno che te la fa per te non c'è più. Il sindacato si è affiliato, cioè i partiti guardano i loro interessi. Per cui è importante che la gente, ognuno civilmente, si alza e dice: questo è il mio diritto, lo vado a rivendicare e non mi fermo finché non me la danno. È importante. Se qualcuno vuole intervenire dal pubblico, e abbiamo il microfono aperto.
Salve, sono Lamin. Ma io per confermare quello che diceva Bass prima, perché quando dicono che la battaglia sull'immigrazione nei tempi dei governi del governo di Romano Prodi, che c'è stato un silenzio del sindacato, io dico che il sindacato è stato sempre zitta dal 98. Chi ha appoggiato la legge turco-napolitano, che ricordiamo benissimo che la legge turco-napolitano aveva previsto anche i famosi CPT, che sono oggi i CEIN, come si chiamano. Ma anche, come Bas diceva prima, che la battaglia sull'immigrazione, io lo dico, e lo dico veramente a tutti quanti qua, immigrati e italiani, che non è soltanto una battaglia che riguarda soltanto gli immigrati, perché io ritengo che sia una battaglia di civiltà. Ci vuole il protagonismo dei migranti, ma anche ci vuole anche l'appoggio degli immigrati. Mi dispiace perché sabato scorso avete fatto, ci volevo andare, purtroppo non ci potevo andare. C'è stata una grande manifestazione a Milano, organizzata dal coordinamento migrante, ma è peccato che non c'è stato... Nessuno, non è stato accennato da nessuno organo di stampa a livello nazionale, solo il TG3 le ha dato. Quindi io credo che anche il governo può andare a procedere, può andare avanti nella sua politica razzista e schiavagista sull'immigrazione, perché tu semplicemente hai numeri, ha anche i mezzi di propaganda nella sua parte, ha neanche i giornali della cosiddetta sinistra non abbiamo parlato. Io ho letto i giornali di sabato, domenica e lunedì, non ho visto una sola riga sui giornali di sinistra. Quindi il governo, tranquillamente, se non ci sarà un protagonismo dei migranti, ma anche l'appoggio degli italiani, non credo che il governo può fermarsi. Scusatemi.
Grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Hassan.
Ciao a tutti. sono assando ancora da metti immigrati. Purtroppo io non so dove sono finiti i compagni operai. Dopo la seconda guerra mondiale si è creata una classe di operai, ma oggi sono spariti. Può darsi che Berlusconi ne ha promossi qualsiasi cosa. E noi ci sentiamo traditi, perché tempo fa i sindacati partiti erano per la nostra causa. Oggi noi siamo per la nostra causa. Quando gli immigrati sono auto-organizzati per decidere per loro sorte, i sindacati sono pariti. Perché i sindacati oggi fanno gli interessi del padrone, fanno il mediatore tra un datore di lavoro e un operaio per non prendere la tessera. E per questo è ancora da molti immigrati, io ho un movimento politico autonomo, autofinanziato. Ma le lotte vengono fatte insieme. Italiani, immigrati, loro hanno messo in confusione i problemi italiani con gli immigrati, ci hanno messo in precarietà, sapendo che senza gli immigrati questo paese farà fine alla merda. Noi abbiamo riempito i tassi dello Stato, dell'INPS, con i nostri soldi fanno tantissime cose, ma non contiamo un cazzo. Siamo usugetta. E io vi racconto la mia esperienza. Io sto qua da 23 anni. Ho ancora un permesso soggiorno. Ho pagato 76 euro per rinnovarlo. Me l'hanno dato con quasi 20 giorni che mi scade. E il prossimo 20 divento clandestino. Con cazzo che vado a pagare un contratto. Io vorrei andare clandestino. Tu fai il rinnovo? Paghi 70 euro apposta, ti danno una ricevuta, una bolletta da gas. Ma voi mai avete visto in che razza viviamo? Ma avete visto che cazzo di paese viviamo? Ma avete visto? È un paese che dicono, un paese di quattro civili, un immigrato ha una ricevuta, una bolletta da gas, dove può viaggiare, trasandare. Quando sono andato, che dico questo cazzo, ma guarda, il mio diritto che io ho permesso, ho ritirato 11 maggio, da lì devi cominciare. Ma hanno risposto no. E per me sono cominciato tutto quando hai fatto una richiesta alla posta. Per questo siamo a un passo dal regime militare. A me franca, a me non può nessuno. È importante di organizzarci. Io mi appengo ai compagni italiani perché siamo ciò di una merda. La crisi la paghiamo tutti, l'affitto paghiamo tutti, la banca paghiamo tutti, di mettersi insieme, imboccarsi le mani, non abbiamo scappo, se no saremo fottuti. Grazie. Vi aggiungo una cosa, sono la storia della tassa del permesso giorno, che questa tassa, in un momento di crisi, dove i lavoratori immigrati sono casi integrati, disoccupati, ne fanno pagare 200 euro di permesso, e questo è stato un imandamento dal partito del PD. Questo è stato presentato e firmato dal senatore Alberto Martini, Nicola Torri, Felice Casson, Gerald D'Ambruzzo, Enzo Bianco. La carta preziosa per l'appunto è l'emendamento numero 39.106, così come risulta dagli atti del Senato, ritirato dal Partito Democratico questa settimana, ma depositato fino all'altro ieri. Cosa dice questo andamento che ha presentato il PD? Questo fondo rimpatri, secondo la proposta del PD, sarà alimentato a un contributo a carico dei datori di lavoro e degli stranieri richiedenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, la stessa tassa prevista della legge, anzi, la stessa parola contributo. Questa è una rapina a mano armata. Grazie.
Cioè, grazie Hassan per spiegarla meglio questa faccenda qua delle poste. Cioè, prima andavamo in questura a portare una documentazione che si chiedono buste paghe, CUD e robe varie, cioè per rinnovare il permesso di soggiorno. Dopo, per fare i soldi, il governo prima quelle di prima, non quelle di adesso, hanno pensato loro, quelle della sinistra, c'è a spostare un spostamento dei lavori, c'è della questura verso le poste italiane. Adesso, come che l'accordo l'hanno firmato con i sindacati, i migranti vanno dal sindacato e loro compilano il modulo, ci mettiamo il bollo e lo portiamo alle poste. Paghiamo 72 euro, di cui 30 e qualche cosa è per il permesso di soggiorno. Una parte va alle poste e l'altra parte non so che fine fa, comunque 72 euro in totale. E questo documento che mandiamo alle poste va a Roma. Roma ci sta non lo so quanti mesi. Loro guardano, perché tutte le documentazioni di quelle che chiedono il permesso di soggiorno sono mandate a Roma, tutta l'Italia. E lì dicono che non c'è neanche il personale abbastanza. Per cui il permesso di soggiorno sta lì dei mesi. Loro, quando avranno con comodo guardato la documentazione, la mettono sul computer e la rimandano a Bologna, per esempio, la questura di Bologna, e loro ci guardano e da lì ti chiamano, ti mandano un messaggio sul cellulare o ti mandano una lettera che il 30 del mese prossimo vieni a prendere l'impronta digitale. Aspetti un altro due mesi, un mese e mezzo, vai in questura, ti prendono l'impronta e ti fanno il fotosegnaletico. E poi vai a casa e loro questa documentazione qua, quando tutto è a posto, mandano a Roma e Roma ti fa il permesso di soggiorno loro con loro comodi. E il permesso di soggiorno, quando arriva a Bologna, tu vai lì ogni tanto, c'è una lista, dicono questi qua sono pronti. Allora passano per quei tempi lì 8, 9 mesi, un anno e mezzo per rinnovare un permesso di soggiorno. Due anni dopo aver pagato, quando gli italiani volevano andare in vacanza, che veramente lo dovevano fare, hanno rinforzato l'ufficio passaporto di Bologna, rinforzato di poliziotti e hanno fatto i passaporti subito, perché la gente deve andare. Noi che siamo qua a lavorare per un anno, abbiamo un mese di ferie, non possiamo recarsi al paese d'origine perché abbiamo il permesso di soggiorno bloccato in questura. Questo è quello che succede. Poi non è solo quello, il permesso di soggiorno quando è pronto te la danno. Per fortuna a Bologna noi ci siamo alzati, siamo incassati, siamo andati in questura, perché il permesso di soggiorno te la danno, che rimangono due mesi, ti danno un anno, ma però quando lo ricevi materialmente in mano sono rimasti due mesi, un mese e mezzo, e poi scade e ricomincia la stessa cosa, quella che avevi fatto. Questa è la procedura, quella che noi stiamo vivendo, cioè, è detto in due parole. Quello fanno sì che noi a Bologna quasi siamo incazzati. Siamo andati, abbiamo fatto un presidio, perché con le lotte, senza lottare non si ottiene niente. Siamo andati a rompere i maroni, i calzoni, tutti i giorni in prefettura, finché che loro si sono decisi a riceverci, abbiamo parlato, abbiamo detto che guardate che il primo soggiorno è scaduto, non lo vogliamo più. Ogni tanto ne scappa uno, però qua ci siamo dati da fare e le cose sono cambiate. Ti danno il permesso di soggiorno che comincia il giorno delle stampa, tanto la durata non possiamo farci niente. Se non hai il permesso di soggiorno, se ti muore il padre o la madre al paese d'origine, tu non ti muovi, se no qua non rientri. E questo è il problema. Per cui, se hai una badante, se hai qualcuno, se hai un nipote, qualcuno che è legato a questo permesso di soggiorno qua, bisogna fare molta attenzione. Se no, quando esci non rientri più. Questa è la legge Bossi Fini. Per cui è importante in questo momento che noi ci mettiamo tutti i giorni in macchina, perché tutte le volte qualcuno di loro si chiude in camera, gli viene qualche lampo in testa, fa il genio e esce fuori con una legge. E domani se le sbatte in faccia, così tranquillamente, senza neanche pensarci due volte. E ci sono delle leggi che a un certo punto è come si zappa sotto i piedi, prima o poi ti becchi i piedi. E questo perché lo farai qualcosa che toccherà il tuo amico, perché tanto loro sono loro che sono su a lavorare, praticamente non lo fanno quelle che vanno a lavorare, e quelle lì che beccano. È importante che gli italiani in questo momento si vanno a conscientizzare. Perché quello che è successo in Francia, che hanno bruciato le banlieue, non è una cosa da poco, perché avevano cominciato così. Quelli lì diventeranno, cioè quei bambini che vedete diventeranno italiani anche loro un domani. E si sono fermati solo per essere controllati o altre cose, si incazzano anche loro. E non vogliamo arrivare a quello. Dobbiamo cominciare adesso a lavorarci, perché quelle lì, io il mio figlio lo mando a scuola, dopo va all'università, prendere la sua laurea, non farà quello che ho fatto io, perché ho pulito gli autobus, pulito i bagni, pulito tutte quelle cose lì, però lo faccio per poter mantenere il mio figlio, poi dopo farlo andare a scuola, e quelle lì non farà quello che ho fatto io. E si è fermato solo per essere controllato, si incazza. E hanno fatto quello che hanno fatto in Francia. Non vogliamo che succeda qua? No. Lavoriamo in questo momento, mettiamoci le mani tra le mani e mettiamoci a lavorare veramente, perché ci vai qua dietro, c'è la casa di cura di Salicetto, quasi i tre quarti sono stranieri, cioè questi lavori qua non lo vogliono fare gli italiani, ci sono stranieri qua che badano i vecchi. Al Giovanni XXIII, vai in giro, vai nelle case, vai nelle fabbriche, vedi adesso la percentuale dei migranti quanti sono. Bisogna prendere coscienza di quello, perché il governo sta calzando le persone tutti i santi giorni per dirgli: guardate che i migranti sono i vostri problemi, per nascondere i problemi reali del paese. Qua vogliono far pagare la crisi ai migranti, ma anche agli italiani. Ed è importante, quando lanciamo manifestazioni, facciamo delle cose, che tutti siano presenti, che vanno a conscientizzare i loro amici, amici degli amici e tutti gli altri, perché quello lì è un attacco sociale. Perché quando arriveremo un giorno a fare una giornata senza di noi, possiamo chiedere qualunque cosa che vogliamo. E imporre a questi sindacati qua di darci una copertura per forza. Una copertura sindacale, perché una posizione radicale su questa questione qua la devono prendere. Dire: noi siamo qua, che sia un governo di questo, di destra o di sinistra, perché a un certo punto una posizione, se loro non la prendono, non faremo mai niente, perché il giorno che arriveremo a fare un sciopero nazionale, per esempio, l'indomani licenzieranno chi vogliono senza i sindacati. Allora loro hanno il dovere di scendere in piazza insieme ai lavoratori, che siano stranieri o altre cose, o nativi. Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Se non c'è nessuno più ad intervenire, Paola.
Io intervengo soltanto per dire che alla fine di questa assemblea sarà proiettato un video che dura circa un'ora e mezzo, che si chiama El Elegido, la legge del profitto, e che parla di una situazione specifica, cioè quella del sud della Spagna, la più grande fabbrica verde d'Europa, praticamente le fragole che mangiamo vengono più o meno tutte da lì. Ed è un documentario sulla situazione del lavoro migrante e su come i lavoratori agricoli del sud della Spagna lavorano a 45 gradi per 2 euro all'ora da circa 10 anni. È una situazione specifica che leggi come la Bossifini, che si trovano anche in Spagna, evidentemente alimentano, un luogo in cui nel 2000 c'è stato un pogrom ai danni dei migranti in seguito a un omicidio che è stato particolarmente grave, un luogo in cui c'è stato un importantissimo sciopero dei lavoratori agricoli provenienti prevalentemente dal Nord Africa nel 2004, che ha portato come risposta alla sostituzione dei lavoratori migranti del Nord Africa con quelli dell'Europa dell'Est, ancora più ricattabili, più disponibili ad accettare determinate condizioni di sfruttamento. Per chi voglia vederlo, sarà proiettato alla fine dell'assemblea. Grazie.
Ringraziamo anche tutti i nostri amici che sono venuti da fuori, che hanno fatto belli interventi, hanno dato una man forte a questa situazione qua. Prego.
Vabbè, volevo dire soltanto una cosa. Io, salve, sono Marilena, sono una compagna di Napoli e volevo soltanto ricordare, condivido insomma tutto quello che è stato detto, quindi non mi voglio ripetere, volevo solo ricordare, come probabilmente voi saprete, c'è stata lo scorso 18 settembre c'è stata a Castelvolturno una strage in cui sono morti 7 fratelli del Ghana e vabbè, insomma, avete seguito, poi questa cosa è stato dato spazio inizialmente, poi perché era dato spazio, perché poi subito si è gridato alla guerra di Camorra, diciamo al conflitto insomma territoriale, che però chiamava in causa poi forze che in realtà non c'entravano, perché in realtà questi fratelli sono stati uccisi, diciamo, e non c'entravano proprio niente, diciamo, con la criminalità organizzata. E poi lo scorso aprile è stata organizzata una manifestazione a Castel Volturno, insomma, che ha visto comunque moltissimi migranti, insomma, che hanno partecipato sia da Napoli che lì nel Casertano, dove, insomma, sapete, ci sta una concentrazione di lavoratori veramente incredibile. Però la cosa che, insomma, volevo richiamare io è il fatto che questi lavoratori in moltissime zone, insomma, in moltissimi territori, sono completamente isolati, cioè questi vivono veramente in dei posti che sembrano posti dimenticati da Dio, dove non c'è stato sociale, non c'è neanche la vicinanza molto spesso, magari, cioè ci sono dei comitati che però comunque lavorano molto spesso da soli. E questa cosa la volevo ricordare, oltre a ricordare anche la morte la settimana scorsa, proprio mi pare mercoledì o giovedì, di un rom di 33 anni che è morto nella stazione della Comana di Montesanto a Napoli, perché è stato, diciamo, una vittima innocente di una sparatoria di camorra. Questa volta, insomma, era una sparatoria di camorra veramente, però lui era lì, non c'entrava niente, ed è stato vergognoso come è stata riportata questa notizia, perché inizialmente, da come, insomma, hanno parlato delle giornali, pareva che questo ragazzo, insomma, questo giovane di 33 anni fosse stato colpito perché aveva fatto uno sgarro. Invece poi alla fine è stato subito palese che non c'entrava proprio niente, ma che era un regolamento di conti, insomma, che una dimostrazione, insomma. Questi sono arrivati là nella stazione, hanno sparato per aria, un ragazzo di 14 anni non è morto, diciamo, per miracolo, invece questo rom è rimasto vittima ed è stato lasciato a terra per mezz'ora, diciamo. È arrivata un'ambulanza soltanto dall'ospedale che sta a 100 metri dalla stazione, è arrivata un'ambulanza che ha soccorso il ragazzo, e questo rom è stato lasciato a morire praticamente a terra per mezz'ora prima che arrivassero dei soccorsi. Anche in questo caso, diciamo, l'informazione, diciamo, di regime, insomma, i media descrivono sempre questi eventi come, insomma, lasciano intuire, suggeriscono all'opinione pubblica che ci siano delle motivazioni quasi a giustificare, o comunque, diciamo, a non voler poi, insomma, ammettere che in realtà, voglio dire, una vittima rom è una vittima come sono, diciamo, vittime tutte le persone innocenti che si trovano coinvolte in questi fatti. E perché sto ricordando tutti questi eventi spiacevoli? Perché mi è piaciuto molto, diciamo, quello che ha detto, non so come ti chiami, scusami, mi piaceva molto quello che ha detto lui sul fatto di, diceva, qui a Bologna, rispetto a questa cosa dei permessi, ci siamo incazzati e le cose sono cambiate. Ed effettivamente, diciamo, l'unico modo per cui noi possiamo, visto che comunque, insomma, siamo, purtroppo il nostro paese è consegnato nelle mani di un governo che, insomma, ha il potere per fare fondamentalmente le scelte che vuole fare senza ascoltare nessuno e senza consultare nessun altro. Però l'unica arma che veramente abbiamo è quella, insomma, di essere solidali ai fratelli migrati e, diciamo, di organizzare delle lotte che siano senza quartiere, insomma, senza nessuna sosta, insomma, per rivendicare dei diritti che sono veramente, insomma, diritti fondamentali di tutti gli uomini e le donne. Quindi quando poi queste lotte vengono portate avanti tra italiani e migranti insieme, diciamo, con forza, con solidarietà, poi alla fine, come insomma magari qui al nord succede, da noi, insomma, non è tanto frequente, però si raggiungono anche dei risultati. E questo penso sia veramente l'unico modo che abbiamo, l'unica arma che abbiamo contro questo stato, insomma, e anche questa informazione che poi ovviamente disinforma, diciamo, e i migranti ne sono vittime. Grazie.
Cioè, ringraziamo anche quelli dell'XM che sono stati molto bravi a organizzare queste 5 giornate che sono state molto importanti. Di passaggio cerchiamo anche di ringraziare i medici della Socos, tutti questi gruppi che insieme a noi si sono incazzati anche loro quando gli hanno chiesto di denunciare i migranti senza documenti. Grazie e buona serata.